Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Ciao e bentornata o bentornato a Dillo Meglio, il podcast dedicato alla comunicazione consapevole. Io sono Nadia Guzzo e ogni settimana ti accompagno in un viaggio dentro il potere delle parole, quelle che dici agli altri e quello che dici a te stessa o te stesso. Perché le parole, quando sono scelte con consapevolezza, possono trasformare i rapporti, alleggerire i pesi, costruire fiducia. In questo episodio affrontiamo un tema che da sempre affascina, incuriosisce e a volte divide: la programmazione neurolinguistica, o PNL. Oggi ti racconterò quando è nata, perché è nata, quali sono i principi su cui si fonda e soprattutto perché, anche se molti la associano a tecniche di manipolazione, la PNL può essere un alleato etico, rispettoso e straordinariamente potente per migliorare la comunicazione, le relazioni e di riflesso la qualità della vita. No, la PNL non è solo un insieme di trucchetti per parlare meglio, è qualcosa di più profondo, è una chiave per comprendere come funziona la nostra mente e per usarla in modo più utile, più sano e più libero. Allora cominciamo, lì dove tutto è nato. La programmazione neurolinguistica nasce negli anni 70 in California, in un contesto universitario vivace e in fermento, dove psicologia, linguistica e informatica cominciavano a contaminarsi tra di loro. I suoi due fondatori furono Richard Bandler, uno studente di matematica e informatica, e John Grinder, un professore di linguistica. Entrambi, l'uno per imparare e l'altro per insegnare, frequentavano l'Università di Santa Cruz, una città a sud di San Francisco, vicino alla nascente Silicon Valley. Non erano terapeuti, ne venivano dal mondo della psicologia classica, come abbiamo visto. E forse fu proprio questo a permettere loro di guardare la realtà con occhi nuovi. La domanda da cui partirono era semplice. Perché alcuni terapeuti riescono davvero ad aiutare le persone, mentre altri no? Si concentrarono su tre terapeuti in particolare, che, pur molto diversi tra loro, con i loro pazienti avevano risultati straordinari. Milton Erickson, il genio della comunicazione ipnotica, Virginia Satir, pioniera della terapia familiare, e Fritz Perls, fondatore della psicoterapia della Gestalt. Ma invece di chiedersi cosa fanno questi terapeuti, Bandler e Grinder si chiesero come lo fanno. In pratica li osservarono con attenzione, ascoltarono le loro sedute, trascrissero ogni parola, analizzarono il linguaggio, la postura, il tono di voce, i ritmi. In altre parole, cercarono di decodificare le strutture profonde della loro comunicazione. Fu così che nacque la PNL, non come una teoria astratta, ma come un metodo pratico nato dall'osservazione di ciò che nella realtà funzionava davvero. Cosa faceva dire che funzionasse? Il fatto che provocava un cambiamento visibile nelle persone, nel comportamento, nel modo di pensare e nel modo di reagire alla vita. E perché funzionava? Perché teneva conto del funzionamento della mente. Fin dall'inizio, l'ambito di applicazione della PNL non fu solo terapeutico, fu anche educativo, relazionale, personale. L'idea di fondo era questa: se capiamo come avviene il cambiamento, possiamo aiutare le persone a cambiare per vivere meglio. In pochi anni la PNL si diffuse nel mondo e iniziò a essere usata non solo in terapia, ma anche nella formazione aziendale, nella leadership, nello sport, nel coaching e naturalmente nella comunicazione. Col tempo si è rivelato uno strumento molto potente, a patto però di usarlo con rispetto e con consapevolezza. Ovviamente la PNL si avvale di tecniche precise per accompagnare il cambiamento e raggiungere risultati concreti. In questo episodio, per ragioni di tempo, non entrerò nel dettaglio di queste tecniche. Di solito lo faccio invece nei miei corsi di comunicazione. Ma voglio soffermarmi su ciò che per me è ancora più potente, i principi fondamentali su cui si basa la PNL, spesso chiamati i pilastri o i presupposti di base. Ecco, è proprio su questi che voglio portare la tua attenzione, perché ancor più delle tecniche, quello che trovo straordinario della PNL è il cambiamento di sguardo che questi presupposti generano. Anche solo conoscerli e comprenderli può avviare una vera trasformazione nel modo in cui pensiamo, comunichiamo e ci relazioniamo con gli altri. Una trasformazione che parte da dentro e si riflette quasi naturalmente in comportamenti più efficaci, in relazioni più sane e in una comunicazione più rispettosa e consapevole. Il primo presupposto della PNL è questo: la mappa non è il territorio. Questa frase nasce da una riflessione del filosofo linguista Alfred Korzybski ed è stata adottata dalla PNL come primo grande presupposto. La PNL dice: noi non reagiamo mai alla realtà oggettiva, ma ad un'idea che ci siamo fatti della realtà. In altre parole, la realtà oggettiva non esiste. Esiste solo una realtà soggettiva, quella che ognuno di noi si è costruito a partire dai propri sensi, dalle proprie esperienze, dalla propria educazione, eccetera. La mappa, infatti, è la nostra rappresentazione della realtà, mentre il territorio è il mondo là fuori, nel quale accadono cose neutre che poi noi interpretiamo a partire dalla nostra mappa. E quella mappa non è né giusta né sbagliata, è semplicemente parziale, soggettiva, filtrata. Immagina due colleghi, Anna e Marco, che ricevono una mail dal capo con scritto soltanto: puoi passare da me in ufficio un attimo? Anna legge la mail e sente salire l'ansia. Oddio, cosa ho fatto? Avrò sbagliato qualcosa? Marco legge la stessa mail e pensa: magari vuole propormi qualcosa di nuovo. Stessa frase, stesso mittente, stesso contesto. Però due mappe mentali completamente diverse che danno vita a due reazioni emotive comportamentali completamente diverse. Prendiamo l'esempio di un bambino che guarda fuori dalla finestra e vede che piove dirotto. Subito salta di gioia e grida: evviva, posso mettere gli stivali e saltare nelle pozzanghere! Un adulto guarda la stessa scena e sbuffando pensa: che disastro, traffico, umidità, mal di schiena. La pioggia è la stessa per entrambi, ma la mappa che ognuno ha costruito nel tempo gli fa interpretare un evento, in questo caso il temporale, in modo diverso e quindi gli fa anche avere un comportamento diverso. Immagina adesso questa scena. Una persona incontra qualcuno che rimane in silenzio, con lo sguardo basso. La sua mappa gli dice: è scortese, non saluta neanche. Un'altra persona, con un'altra mappa, pensa: magari è timido o ha appena ricevuto una brutta notizia. Vedi, qui la PNL ci dà una lezione molto importante. Non vediamo mai la persona in modo neutro. Vediamo l'idea che ci siamo fatti di quella persona, ovvero la nostra interpretazione, e in quanto nostra non può essere oggettiva, ma solo soggettiva. Perché è importante questo presupposto? Perché innanzitutto ci aiuta a riconoscere che ciò che pensiamo degli altri non è la realtà, ma solo la nostra interpretazione. In secondo luogo, ci aiuta ad aprirci alla possibilità che altre mappe siano valide quanto la nostra. E infine, ci aiuta a ricordarci di comunicare in modo più empatico, chiedendo, ascoltando, cercando di comprendere l'altro invece che giudicare. Perché? Perché ognuno ha la sua mappa, perché nessuna mappa è completa, perché la qualità della nostra vita dipende da quanto è flessibile la nostra mappa e perché la nostra mappa può essere sempre aggiornata, ampliata, arricchita, parola dopo parola, esperienza dopo esperienza. Passiamo al secondo presupposto. L'efficacia della comunicazione si misura dal risultato che ottieni. Questo presupposto della PNL ci dice una cosa molto semplice, ma anche scomoda. Non importa cosa intendevi dire, ciò che conta è ciò che l'altra persona ha capito e come ha reagito. In altre parole, Se ottieni un fraintendimento, una reazione negativa o il contrario di ciò che desideravi dalla tua comunicazione, allora non hai comunicato in modo efficace, anche se avevi le migliori intenzioni. Se ad esempio un'amica ti racconta un problema, tu per aiutarla potresti dirle: «Dai, non è così grave, vedrai che passa». Lei si irrigidisce, si chiude, magari non lo dice, ma si sente non ascoltata o ancor peggio sminuita. Tu volevi essere di conforto, lei invece ha percepito da parte tua superficialità e non si è sentita capita. In questo caso, la comunicazione non è stata efficace, perché ciò che si è verificato non è stata l'intenzione che avevi, essere d'aiuto per un'amica, ma un fraintendimento, ossia senso di superficialità e incomprensione. Perché è importante questo pilastro? Perché ci responsabilizza come comunicatori. La PNL non ti permette più di dire «Io l'ho detto, poi se lui l'ha capito male, affari suoi». Ma ti invita a chiederti «Quello che ho detto ha prodotto l'effetto che volevo? Se sì, bene, se no, tocca a me cambiare la mia comunicazione». In pratica, questo presupposto ci insegna che la comunicazione non è solo trasmettere informazioni, che se non vieni capito non è colpa dell'altro, ma la responsabilità è tua, e che le buone intenzioni non bastano. Terzo pilastro della PNL. Il corpo e la mente sono un sistema unico. Cosa significa davvero? Significa che il corpo e la mente non sono separati. Ogni cosa che pensi, senti o immagini ha un effetto sul tuo corpo, e ogni cosa che fai con il tuo corpo influenza i tuoi pensieri e le tue emozioni. In pratica, non c'è un dentro e un fuori separati. Se cambia uno, cambia anche l'altro. Pensa ad esempio a una situazione che ti ha fatto arrabbiare. Basta immaginarla per qualche secondo e il tuo corpo risponde immediatamente. Il respiro si accorcia, i muscoli si irrigidiscono, il battito cardiaco accelera e magari sul tuo volto si crea un'espressione corrucciata. Il solo pensiero di arrabbiarti ha generato una reazione fisica reale. Adesso prova a fare questo esperimento. Stai in piedi, apri bene il petto, solleva lo sguardo, sorridi anche solo per qualche secondo. Cosa succede dentro? È probabile che ti senti più energico, più fiducioso, più centrato. Cambiando postura e respiro, cambia anche lo stato mentale. Perché è dunque importante questo pilastro? Perché ci ricorda che non siamo solo teste pensanti, siamo organi completi, integrati. La comunicazione verso gli altri, e anche verso noi stessi, passa sempre dal corpo, attraverso il tono di voce, la postura, la respirazione, lo sguardo, i gesti. E quindi non possiamo cambiare il nostro modo di comunicare se non coinvolgiamo anche il corpo. In pratica, questo pilastro ci insegna che se vogliamo cambiare uno stato d'animo che non ci piace o che non mi fa stare bene, posso intervenire sul corpo, regolando ad esempio respiro, movimento, espressioni del volto. L'ultimo pilastro della PNL dice: le persone fanno sempre la scelta migliore possibile con le risorse che hanno in quel momento. Il quarto pilastro della PNL è uno dei più delicati, perché ci invita a cambiare radicalmente lo sguardo con cui giudichiamo le azioni degli altri e anche le nostre. Questo pilastro ci dice che quando una persona compie una determinata azione, anche se per noi è incomprensibile, dannosa o assurda, la scelta di compiere quell'azione in quel momento era la migliore che potesse fare, con le risorse interiori, le emozioni, la consapevolezza e gli strumenti che aveva in quel preciso istante. Ma attenzione, questo non significa giustificare tutto e tutti o dire che va bene così. La PNL ci dice che ogni comportamento ha una ragione, un'origine, e spesso nasce da un bisogno, una paura o una mancanza. E comprendere questo non vuol dire approvare. Vuol dire riconoscere che ognuno di noi agisce a seconda degli strumenti su cui può contare in quel preciso istante. Stato emotivo, capacità di gestione delle emozioni, grado di consapevolezza ed esperienze passate. Immagina una madre che torna a casa stanca, frustrata, dopo una giornata di lavoro davvero pesante e urla contro il figlio che ha lasciato tutto in disordine. Probabilmente la sua intenzione nel rientrare a casa non è quella di urlare contro il figlio, ma in quel momento non aveva altre risorse emotive per gestire la situazione in modo più sereno. Col senno di poi magari si pente, ma in quel momento quella è stata la migliore scelta possibile con le risorse che aveva. Ti faccio un esempio che potrebbe riguardarti da vicino. Quante volte a posteriori ti sei detto: quella volta avrei potuto fare diversamente, avrei dovuto parlare con più calma, avrei potuto dire di no. Sì, forse oggi col senno di poi lo faresti, ma allora eri una persona con meno strumenti, meno consapevolezza, meno esperienza. Hai fatto il meglio che potevi con quello che avevi e questo merita comprensione, non solo autocritica. Perché è importante questo pilastro? Perché ci sposta dal giudizio alla comprensione. Ci aiuta ad essere più indulgenti con noi stessi e con gli altri, a vedere che dietro ogni comportamento c'è un'intenzione positiva. Le persone non scelgono il peggio, scelgono quello che riescono. E ci insegna che se vogliamo che le persone cambino, non serve colpevolizzarle, serve offrire loro nuove risorse. E se in passato hai fatto scelte che non ti piacciono, non punirti. Chiediti cosa ti mancava in quel momento e cosa potresti fare oggi di diverso. Te l'ho detto che i pilastri della PNL sono potenti e alla luce di questi pilastri iniziamo a capire quello che può davvero essere uno strumento per crescere nella relazione, non per controllare l'altro. Arrivati a questo punto possiamo dare una definizione di programmazione neurolinguistica. La PNL è un metodo pratico che possiamo utilizzare per modificare il modo in cui percepiamo la realtà che ci circonda e di conseguenza modificare il nostro comportamento. Questa definizione è volutamente neutra, perché il punto centrale non è cosa fa la PNL, ma come viene usata. E proprio qui sta il punto. È uno strumento potente e può essere usato per due scopi: per far crescere una persona, rendendola più consapevole, libera e capace di scegliere, oppure per influenzarla a sua insaputa, portandola dove si vuole senza che ne abbia piena coscienza. La linea che separa crescita da manipolazione è il consenso consapevole. Se la persona comprende cosa sta accadendo e sceglie liberamente di cambiare, allora la PNL è uno strumento straordinario di evoluzione. Ma se la persona non si accorge di essere guidata e viene indotta a fare o dire qualcosa, allora è manipolazione. La PNL è come un coltello, può tagliare il pane o ferire qualcuno. Non è lo strumento in sé a essere buono o cattivo, ma l'intenzione e la consapevolezza di chi lo usa. Proprio per questo, la vera formazione in PNL non dovrebbe mai limitarsi a insegnare solo le tecniche, ma dovrebbe accompagnare alla crescita personale, all'etica della relazione e alla capacità di farsi domande come: sto aiutando o controllando? Sto liberando o sto convincendo? Sto rispettando o sto forzando? Voglio farti un esempio per farti capire come è possibile applicare la PNL nella crescita personale. Anna, 42 anni, ogni volta che rientra a casa dopo una giornata stressante apre la credenza e prende qualcosa da mangiare: biscotti, cioccolato, patatine. Sa che non ha davvero fame, ma dice a se stessa: mi merito una coccola. Oppure: è l'unica cosa che mi rilassa. Questo gesto è automatico. Appena entra in casa, il corpo si muove da solo, senza che lei ci pensi davvero. Poi dopo Anna si sente in colpa, gonfia, frustrata, ma l'indomani succede di nuovo. In PNL si direbbe che il comportamento ha una buona intenzione, quello di rilassarsi, di farsi coccole, ma produce un risultato negativo, un'abitudine che si dice disfunzionale. Attraverso la PNL, Anna inizia a riconoscere lo schema che si attiva. Una giornata stressante la porta ad entrare in casa con un bisogno di conforto da soddisfare con del cibo. Anna non viene giudicata per questo suo comportamento, non le si dice smetti, anche perché Anna sa che non è un buon comportamento il suo. Si lavora invece su come può riconoscere prima di abbuffarsi il bisogno reale che vuole soddisfare, ossia rilassarsi e sentirsi amata. Come può soddisfare quello stesso bisogno in modo diverso? Come può allenare una risposta più utile in quel momento specifico? Dopo un po' di lavoro, Anna cambia abitudine. Quando entra in casa, si concede 5 minuti per sé, accende la sua musica preferita, si siede con una tisana profumata e respira profondamente. Il risultato? Lo stesso bisogno, quello di rilassarsi, è ancora lì, ma non viene più gestito con un automatismo dannoso, bensì con un gesto consapevole, dolce e sostenibile. L'abitudine disfunzionale si è trasformata in una funzionale. Allora, qual è il significato esteso del termine programmazione neurolinguistica? PNL significa modificare i propri schemi di pensiero e di conseguenza di comportamento attraverso l'uso del linguaggio. Quindi modificare, programmazione, i propri schemi di pensiero, neuro, attraverso l'uso del linguaggio, linguistica. In sintesi, le parole che scegli influenzano ciò che pensi e ciò che pensi determina come ti comporti. Ti faccio un esempio semplice per dare corpo a questa affermazione. Immagina un collega che ti dice: abbiamo un problema urgente. Appena ricevute queste parole, il tuo cervello si attiva in modalità allarme, facendo salire il cortisolo e ti agiti, ed esclami: oh no! Ora immagina che quel collega ti dica: abbiamo una situazione da gestire. Cambia tutto, vero? Il tuo cervello quasi sicuramente si attiverà in modalità sfida, aumentando l'adrenalina, non il cortisolo, e dirai: dimmi, cosa dobbiamo fare? Le parole creano un contesto emotivo e quel contesto influenzerà il modo in cui reagirai. Ti invito a fare questa riflessione. Quando comunichiamo, non stiamo solo trasmettendo parole, stiamo trasformando mappe, stiamo influenzando percezioni, stiamo entrando consapevolmente o meno nel mondo dell'altro. Ecco perché conoscere la PNL non significa diventare più abili a convincere, ma diventare più responsabili di ciò che attiviamo negli altri con i nostri gesti, le nostre parole e i nostri silenzi. La PNL ci insegna che dietro ogni comportamento c'è una logica, che ogni emozione ha un corpo, che ogni parola ha un potere. E se vogliamo davvero costruire relazioni sane, dobbiamo partire da lì, dal modo in cui pensiamo, parliamo e ascoltiamo. Ti invito da oggi a notare una cosa. Ogni volta che una comunicazione non funziona, non chiederti solo cosa ha capito l'altro, ma chiediti anche: come posso dire le cose in modo diverso affinché l'altro capisca ciò che intendo dire? E se ti accorgi di un'abitudine che non ti piace, prova a non giudicarti subito. Fermati e chiediti: qual è il bisogno che sto davvero cercando di soddisfare? È da lì che può partire il vero cambiamento. Se vuoi approfondire questi temi e iniziare un percorso di trasformazione attraverso il linguaggio, ti consiglio i miei libri. Il codice della fiducia, un metodo concreto per costruire relazioni autentiche, parola dopo parola, e la comunicazione che funziona, 30 punti chiave per migliorare fin da subito il modo di parlare, ascoltare e relazionarti. Li trovi entrambi su Amazon e se già li stai leggendo, grazie di cuore. Io sono Nadia Guzzo e ti aspetto al prossimo episodio di Dillo Meglio, in cui parleremo di persuasione. Ciao e a presto!
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.